dicevo, iniziamo l'ultimo libro dei Salmi, il quinto libro, quello che va dal 107 al 150, con una preghiera cantata. E lo facciamo con il Salmo 135. Salmo di estrema importanza perché la traduzione giudaica ha suggellato questo aspetto pasquale ritagliando, Salmo 136, Salmo 136, dicevo Salmo di estrema importanza perché probabilmente è il Salmo che Gesù ha cantato secondo la tradizione ebraica alla fine del pasto pasquale prima di recarsi al Getsemani, anche se vedremo altri dicono che può essere un altro gruppo di salmi, ma sicuramente il Grand Hallel era cantato in questa occasione. C'è questo bellissimo ritornello, chi è la Majdo, cioè eterna è la sua misericordia, che compare nel Salterio 32 volte, 26 delle quali proprio qui nel Salmo 136. Vedremo che la struttura di questo Salmo, che loda la fedeltà di Dio, dopo un invitatorio con tre volte il cosiddetto Lodu, cioè il triplice nome divino, abbiamo il Credo di Israele. Dal versetto 4 al versetto 25. Prima si rende grazie a Dio per il suo amore nella creazione, poi si rende grazie a Dio per il suo amore nell'esodo e infine per il dono della terra. Dalla concezione, lo sapete, di un Dio liberatore si passa alla concezione di un Dio creatore. Prima della Genesi viene l'esodo. Quando facciamo i corsi biblici di introduzione all'Antico Testamento partiamo dall'Esodo e finiamo con la Genesi. Israele in Babilonia, quando ha fatto l'esperienza del popolo salvato dalla schiavitù del faraone ed ora è sotto un'altra schiavitù, riesce però a concepire Dio come colui che non solo è il Dio di Israele che ha liberato Israele, ma come il Signore dei Signori, il Dio creatore universale. Ecco che allora viene cantata questa liberazione e questo canto è così importante che scriveva Cassiodoro: la misericordia di Dio brilla in ogni versetto di questo salmo come altrettante stelle. Fino a che punto questa lode è potente lo vediamo quando si dice, sentite questo brano perché fa impressione, secondo libro delle cronache capitolo 5 versetto 13, lo ripeto, due cronache 5, 13 e seguenti. Appena iniziarono a cantare lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, tutta la casa di Dio si riempì di una nube. Così che i sacerdoti non poterono rimanere a fare le loro funzioni per la caligine, perché la gloria del Signore aveva riempito la casa di Dio. Lo dice il libro delle cronache, che come i sacerdoti cominciavano a cantare il Salmo 136, la nube riempiva il santo dei santi e di fronte a questa nube anche i sommi sacerdoti scappavano. Ecco, dobbiamo più volte pregare questo Salmo, cercando di attualizzarlo, di concretizzarlo. Sì, il primo livello è il livello ebraico, quindi lodiamo Dio per la creazione e per l'opera dell'esodo, ma il secondo livello, lo dicevamo, è cristologico, è Cristo che sta conducendo il suo popolo alla libertà finale della sua parusia, della sua venuta, ma il terzo livello può essere anche quello personale. Ciascuno di noi ha i suoi faraoni, ciascuno di noi ha i suoi Og, re di Basan, e Seon, re degli Amorrei. Ciascuno di noi ha i suoi deserti, i suoi nemici, le sue spine, le sue difficoltà in cui Dio interviene a soccorrerci. Allora dobbiamo imparare dalla scrittura a lodare Dio perché riconosciamo l'azione potente della sua misericordia in tanti momenti della nostra vita e della nostra esistenza quotidiana. Proviamo a cantarlo. Aiutatemi perché io sono stato operato alle corde vocali, quindi la voce non ce l'ho più, ma comunque in questo momento ci affidiamo al Signore. Rendete grazie al Signore perché buono, eterno sarà il suo amore per noi. Rendete grazie al Dio degli dèi, eterno sarà il suo amore per noi. Rendete grazie al Signore dei Signori, eterno sarà il suo amore per noi. Egli solo ha compiuto meraviglie, eterno sarà il suo amore. sapienza, eterno sarà il suo amore per noi. Ha disteso la terra sulle acque, eterno sarà il suo amore per noi. Ha fatto i grandi luminari, eterno sarà il suo amore per noi. Il sole per governare il giorno, eterno sarà il suo amore per noi. La luna e le stelle per governare la notte, eterno sarà il suo amore per noi. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, eterno sarà il suo amore per noi. Da quella terra fece uscire Israele, eterno sarà il suo amore per noi. Con mano potente, con braccio disteso, eterno sarà il suo amore per noi. Divise il Mar Rosso in due parti, eterno sarà il suo amore per noi. In mezzo fece passare Israele, eterno sarà il suo amore per noi. Vi travolse il faraone ed il suo esercito, eterno sarà il suo amore per noi. Guidò il suo popolo nel deserto, eterno sarà il suo amore per noi. Colpì grandi sovrani, eterno sarà il suo amore per noi. Uccise sovrani potenti, eterno sarà il suo amore per noi. Diede in eredità la loro terra, eterno sarà il suo amore per noi. In eredità a Israele suo servo, eterno sarà il suo amore per noi. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, eterno sarà il suo amore per noi. Ci ha liberati dai nostri avversari, eterno sarà il suo amore per noi. Egli dà il cibo a ogni vivente, eterno sarà il suo amore per noi. Rendete grazie al Dio del cielo, eterno sarà il suo amore per noi. Impresa improba in un'ora presentarvi 43 salmi, poco più di un minuto per salmo, ma certamente è importante arrivare a quest'ultimo libro che è un po' la vetta di tutto quanto il percorso del Salterio. Per chi ha visto nel Salterio il commento sinfonico al Pentateuco, primo libro Genesi, secondo libro Esodo, terzo libro Levitico, Numeri, scusate, quarto libro Levitico, quinto libro, abbiamo il Deuteronomio, la lode per la legge. Al cuore di questo gruppo di salmi ci sarà infatti il Salmo 119, il grande salmo della legge. Per chi vede invece nella suddivisione in cinque libri la descrizione della giornata della vita, il quinto libro indica il nuovo mattino, che dopo le notti di angoscia, di tristezza, di tribolazione, sgorga dal cuore del popolo in una lode finale, in una vera e propria eucaristia, in un ringraziamento. Per chi vede in tutto il Salterio questo crescendo dalla supplica alla lode, il quinto libro è quello che ci fa davvero arrivare alle vette della contemplazione, quando la preghiera non è più soltanto richiesta di domanda, quando la preghiera non è soltanto più memoriale, ma quando la preghiera diventa lode pura, diventa adorazione. Per chi vede nel Salterio il cammino spirituale dell'uomo, il quinto libro è il libro della maturità, è il libro della pienezza. Il quinto libro comincia col Salmo 107. che ha un ritornello, vi chiedo di tenere la Bibbia aperta e scorrere magari proprio i salmi con l'occhio mentre ve li presento, in maniera tale da rendere più aderente il mio discorso al testo, che non avrò il tempo ovviamente di leggere in maniera completa. Ma se notate, al versetto 15, al versetto 21, al versetto 31 c'è sempre lo stesso ritornello: ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Lo schema di questo salmo è lo schema tipico della prova, della preghiera, della liberazione. E il tono generale è un tono eucaristico, cioè di ringraziamento, perché nel momento della prova il credente supplica il suo Signore e il Signore interviene con potenza a liberarlo. Ed è interessante vedere come ci sia un fondersi della supplica individuale e della supplica collettiva, dove la supplica individuale quasi trapassa in un canto a cui partecipa l'intera comunità. Dopo i primi tre versetti, che sono una solenne apertura liturgica, abbiamo quattro ex voto, quattro quadretti di ringraziamento, come quelli che vedete alla consolata, nei santuari o nelle nostre cappelle di montagna, che occupano dal versetto 4 al versetto 42. Il primo ex voto, versetti 4-9, vedete, è di un viaggiatore che con una carovana si è avventurato nel deserto ed ha provato la fame, la sete, lo sfinimento, ma poi è stato indirizzato da Dio nella strada giusta verso una città abitata. Il secondo ex voto, dal versetto 10 al versetto 16, ci parla di un prigioniero che nell'oscurità del carcere è accasciato sotto il peso dei ceppi, ma dalla sua bocca esce un grido d'aiuto ed ecco, le sbarre si infrangono, si spezzano le catene, si spalancano le porte. Il terzo ex voto, versetti 17 e 22, è di un ammalato. La sofferenza fisica lo prostra, il dolore lo dilagna, ma il grido verso Dio, la parola di Dio personificata, interviene, guarisce, consola, facendo allontanare dai piedi dell'orante la soglia della morte, la soglia della fossa. L'ultimo ex voto, forse il più noto, è il ex voto di un marinaio, versetti 22-30, bellissimi. Vediamo se riusciamo a leggere qualche pezzo. Altri che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, è la descrizione di uno tsunami. Si sentì venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro abilità era svanita, ma nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. E vedete, sono pennellate anche bellissime, sono dei veri e propri ex voto. Ma attenzione, alla fine, dal 33 al 43, tutte queste richieste individuali si fondono in un inno corale che evoca il primo esodo dall'Egitto, che evoca il secondo esodo da Babilonia e che quindi applica idealmente il ringraziamento a tutto quanto Israele. Israele che è stato pellegrino nel deserto, Israele che è stato prigioniero, Israele che è stato sofferente per i suoi peccati, Israele che è stato sconvolto dalle bufere della storia, dalle mareggiate, dalle bufere della storia. Ecco, è il versetto conclusivo: chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore, ci dice che il sapiente è colui che sa vedere sempre, al di là degli eventi quotidiani, singoli, della Chiesa e del mondo, l'azione calda, amorosa, tenera di Dio che accompagna sempre gli uomini a un porto sicuro. Ecco, è un salmo quindi di speranza. Non per nulla le parole dominanti di questo salmo sono due: una divina, l'esed, la fedeltà di Dio; l'altra umana, la todà, amore verso Dio e amore verso l'uomo. Quindi fedeltà e gratitudine in un unico abbraccio. Salmo 108. Nell'angustia Israele sembra che il Signore non lo accolga più. Versetto 12. Tu ci hai respinti, non esci più con i nostri eserciti. Ma allora ecco, si leva la voce dell'oracolo in cui Dio si proclama: esulto e divido Sicchem, spartisco la valle di Succot, mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando, Moab è il catino per lavarmi, su Edom getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Bellissimo, eh? Questo, la voce dell'oracolo proclama Dio come arbitro e signore di tutta la mappa della Palestina, da Sichem alla valle di Succot in Transgiordania, alle regioni orientali che sono Galad e Manasse, a quelle centro-meridionali, Efraim e Giuda, fino ai territori vassalli e nemici che circondano Israele, cioè Moab, l'Idumea e la Filistea. E il Salmo si conclude con quella grande antifona finale del versetto 14: con Dio noi faremo cose grandi. Salmo 109, salmo terribile, il salmo maledizione per eccellenza, una litania di imprecazioni, il poema più strano e più discusso del Salterio, un torrente di ingiugni, di anatemi. Qualcuno ha detto: sarebbe meglio radiarlo dal Salterio. Ma invece non capire il genere letterario dei salmi di maledizione, dei salmi imprecatori, e non capire la spiritualità biblica, perché la spiritualità biblica si nutre della cultura del tempo del Signore, del tempo dello scrivente, cultura in cui la maledizione si opponeva alla benedizione. Ma attenzione, questa maledizione non è mai tanto contro delle singole persone, è contro il male in sé, è contro il male in sé. Cioè siamo di fronte ad una guerra escatologica tra il bene ed il male. Ricordatevi bene che i semiti non hanno i concetti astratti. Allora, per dire che il credente lotta contro il male, dice che lotta contro i nemici, dice che lotta contro delle persone concrete, ma in realtà è il male a cui il credente si oppone. Certo, ricordiamo che le maledizioni, come è ampiamente confermato, attestato nei rituali mesopotamici, appartengono agli stereotipi cultuali, rituali connessi alle formule di giuramento. Ma ricordiamo anche due cose: uno, che i salmi imprecatori sono già un momento di non violenza. Il credente, invece di farsi giustizia da solo, invece di vendicarsi lui, dice a Dio: vendicami tu. Cioè fai trionfare tu il bene. Non sono io con la mia spada che devo combattere l'iniquità, non sono io con i miei cannoni o con i miei bombardamenti che devo uccidere gli avversari, ma affido a te, oh Signore, il corso della storia. Certamente ricordate voi sempre che anche sul tema della vendetta c'è una progressione nei libri biblici. Dalla vendetta del capitolo 4 della Genesi, la vendetta di Lamech, 70 volte l'offesa, un omicidio per una mia scalfittura, un omicidio per un mio livido, a un occhio per l'occhio, dente per dente della Torah, che sembra già una mitigazione, perché permette la vendetta solo nella misura dell'offesa, fino ad arrivare ai salmi imprecatori in cui non ci si vendica più, ma si affida a Dio la vendetta, fino ad arrivare al Vangelo in cui Gesù ci dirà le cose più assurde della terra, cioè perdonare i nemici, pregare per quelli che ci perseguitano, porgere l'altra guancia, inseguire a dare il mantello a chi ci ha dato la tunica, fare del bene a quelli che ci fanno del male, pregare per i nostri malfattori. Ecco, vedete che allora i salmi imprecatori sono veramente un passaggio importante. Certo, no? Se noi leggiamo i suoi figli rimangano orfani e vedova sua moglie, vadano raminghi i suoi figli mendicando, rovistino fra le loro rovine, l'usuraio divori tutti i suoi averi, gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche, nessuno gli dimostri clemenza, nessuno abbia pietà dei suoi orfani, la sua discendenza sia votata allo sterminio, nella generazione che segue sia cancellato il suo nome, la colpa dei padri sia ricordata sui figli, il peccato di sua madre non sia mai cancellato, eccetera eccetera. Ci sembrano frasi terribili, ma è davvero l'indignazione del credente contro il male. Pensate che queste frasi non sono rivolte a una persona specifica, ecco, sono rivolte così in maniera generale al male contro cui il credente deve davvero combattere una battaglia senza fine. Salmo 110 è un salmo ripetutamente usato dal Nuovo Testamento, che l'ho applicato a Gesù Cristo. Addirittura, se volete, è stata fatta una lettura totalmente cristologica. I primi due versetti: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici, sono stati considerati come i versetti dell'Avvento. Il versetto 3 è quello della Natività: dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. I versetti 5 e 6, la lotta contro le potenze del male, quindi la passione, morte e resurrezione del Signore. E infine il versetto 4, il versetto del sacerdozio eterno di Gesù: tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. In realtà, restando a livello ebraico, i primi tre versetti sono versetti di un salmo regale per l'intronizzazione del sovrano ebraico alla destra di Dio. Cioè, ho già detto, c'è il Tempio, alla destra del Tempio c'è il Palazzo Reale. Ecco cosa vuol dire, siedi alla mia destra, cioè vai nel Palazzo Reale, diventa re. La seconda parte, versetto 4-7, contiene questo strano oracolo sacerdotale: tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, re e sacerdote di Salem, l'antica Gerusalemme. Questo forse, questa consacrazione sacerdotale del re, è in qualche modo un mezzo per giustificare il sacerdozio regale accanto a quello ufficiale del Tempio, che invece era legato alla linea levitica, ecco, di Aronne e di Sadoc. Quindi, dopo questa investitura sacerdotale, c'è questa marcia trionfale del re consacrato che passa in rassegna, avevamo visto il primo giorno, alle truppe scelte, alla guardia d'onore, cioè il principato nel giorno della sua potenza tra santi splendori, e che quindi prende possesso del palazzo reale. Vedete, attraverso i re, i sacerdoti e i profeti dell'Antico Testamento si arriva a Gesù, re, sacerdote e profeta. Comincia quindi il gruppo dei cosiddetti salmi alleluiatici, che va dal 111 al 117, e comincia con due salmi gemelli, il salmo 111 e 112, che ormai abbiamo imparato sono acrostici alfabetici, cioè ogni versetto inizia con una lettera progressiva dell'alfabeto ebraico. Il tema di questo fascicolo di salmi cosiddetti alleluiatici, perché compare, vedete, la parola alleluia dal salmo 111 al salmo 117, è in fondo la sintesi dell'alleanza tra Dio e Israele, è la sintesi della celebrazione dell'esodo del Sinai. Le parole che ricorrono sono le opere di Dio, la giustizia di Dio, i prodigi di Dio, l'alleanza di Dio, la sua verità, il diritto, la rettitudine, la redenzione, la pietà, la tenerezza. E Israele risponde a questo con il memoriale, cioè facendo ricordo, ma un ricordo che ripete, che dice: sì Signore, queste cose che hai fatto un tempo le riattualizzi oggi per me, lo ziccarò. Salmo 112 comincia con una beatitudine: beato l'uomo che teme il Signore. E poi c'è questa opposizione sapienziale tra il giusto e l'empio. Ma vedete, al giusto sono dedicati ben 9 versetti. L'empio viene liquidato con uno. Il giusto, del giusto si dice: potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini sarà benedetta, prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre, spunta nelle tenebre e luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso, giusto. Felice uomo che dà in prestito, che amministra i suoi beni con giustizia, non vacillerà in eterno, il suo ricordo sarà eterno, non avrà da temere cattive notizie, saldo il suo cuore, confida nel Signore, sicuro il suo cuore, non teme. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. E il povero empio lo liquidiamo in due battute. Il malvagio vede, va in collera al bruxismo, digrigna i denti e si consuma, ma i desideri dei malvagi vanno in rovina. E qui gli si dà la paga e si finisce. Allora, questo salmo è diventato molto importante anche perché lo cita Paolo nella seconda lettera ai Corinti, cita il versetto 9 del nostro salmo: egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. Salmi 113-118 costituiscono il cosiddetto Allel egiziano, cioè quella raccolta di salmi che nella liturgia giudaica, a causa del Salmo 113, che è chiaramente un salmo sull'Esodo, è stata definita Allel egiziano e che viene utilizzata dai nostri fratelli ebrei nella liturgia giudaica della Pasqua, ma anche in quella delle Pentecoste e della festa delle capanne. La festa della Pentecoste, sapete, ricorda un altro momento dell'Esodo, la proclamazione della legge da parte di Dio sul Sinai. La festa delle capanne, delle tende, ricorda proprio i 40 anni di viaggio esodico come nomadi, senza vivere nelle case. Orbene, i primi due salmi, 113 e 114, vengono recitati prima della cena pasquale. Gli altri salmi, 115 e 118, vengono recitati dopo la cena pasquale. E su questo ho avuto una elegante diatriba, niente poco di meno, con Don Francesco Musetto, professore emerito di Nuovo Testamento, perché lui sosteneva che il famoso inno che Gesù canta, no? Cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi, dopo aver celebrato l'ultima cena, Matteo 26:30, fosse questo Allel egiziano. Io propendo di più che sia il Salmo 136, quello che abbiamo cantato prima, il grande Allel. Alla fine, tra virgolette, ho vinto io, perché Papa Benedetto XVI mi ha dato ragione. Un giorno ha fatto una catechesi sul Salmo 136 e ha detto che era il Salmo cantato da Gesù alla fine dell'ultima cena. Allora ho mandato a Musetto l'illustre citazione e lui simpaticamente ha sorriso. Cioè, sì, certamente, probabilmente venivano cantati tutti e due, credo io, però il grande Allel per eccellenza è il Salmo 136. Questo Allel egiziano, vedete, viene usato ancora adesso nel Seder pasquale, cioè all'interno della celebrazione della Pasqua ebraica, mettendo i primi due salmi prima della cena e dal 115 al 118 nel dopo cena. Che cosa, come è strutturato il Salmo 113? I primi tre versetti lodano il nome santo di Dio. La seconda strofa, versetti 4-6, loda la trascendenza cosmica di Dio. Nella terza strofa, questo Dio eccelso, trascendente, si china verso gli umili, si china verso i miseri, per sollevarli dall'umiliazione e dalla polvere in cui sono finiti. Quindi questo Dio è insieme, totalmente altro, ma totalmente Emmanuel, vicino all'uomo, a fianco dell'uomo. È il Dio trascendente che vedremo poi incarnarsi nel bimbo di Betlemme, che contempliamo in questo periodo, in questo piccolo bambino in cui il Verbo si fa carne e carne reale. Anche Maria amava molto questo Salmo 113, perché lo usa nel Magnificat, soprattutto in due versetti. Si china a guardare nei cieli e sulla terra, e Maria dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. L'altro versetto: solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il misero, e Maria dice: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Salmo 114, lo sapete tutti a memoria, lo cantiamo tutte le domeniche sera nei vespri, salmo pasquale, salmo esodico per eccellenza, quando Israele uscì dall'Egitto, Giacobbe da un popolo barbaro. Ecco, la prima strofa evoca l'essenziale dell'esodo, cioè il passaggio dall'oppressione egiziana fino alla terra promessa, considerata come santuario. Cioè tutta la terra è un santuario, non siamo ancora al Tempio. Il Tempio lo farà soltanto, allora, se l'esodo avviene circa nel 1250-1230 a.C., il Tempio di Salomone viene nel 900, quindi viene 300 anni dopo. Ma è la terra tutta che è santuario. Il popolo di Dio lascia alle spalle una terra estranea, un popolo barbaro, dal linguaggio incomprensibile, oscuro, dalla lingua barbara che non si capisce, dice Isaia 33:19. Ma voi sapete che per gli ebrei tutti quelli che non parlano ebraico sono barbari, perché l'ebraico è la lingua di Dio, quindi tutte le altre lingue sono lingue al confronto impure. Gli eventi fondamentali dell'Esodo sono evocati in maniera folgorante nella terza e quarta strofa: il Mar Rosso e il Giordano che si aprono, e il Giordano addirittura che torna indietro. Ecco, il Mar Rosso e il Giordano sono i due confini estremi dell'uscire dall'Egitto per entrare nella terra promessa. Al centro si ergono invece i monti del Sinai, sconvolti dal terremoto teofanico della presenza rivelatrice di Dio. Quindi all'inizio dell'itinerario il mare che guarda e si ritira per lasciar passare Israele, alla fine della marcia del deserto il Giordano che addirittura risale il suo corso per lasciare asciutto il suo letto e fa così transitare la processione dei figli di Israele, e poi i monti del Sinai tremanti sotto il terremoto della teofania, simili a creature vivi come arieti saltellanti, come agnelli saltellanti. La quarta strofa: la teofania coinvolge tutta la terra e si fa rimando al prodigio delle acque scaturite da una roccia a Meriba, perché Dio è pronto oggi per noi a trasformare i nostri sassi in un lago d'acqua per dissetarci e per salvarci. Salmo 115, e qui siamo di nuovo nei guai, ma andate a rivedere la tabellina che vi avevo dato nel primo incontro nella mia dispensa, perché la traduzione antica dei 70, poi ripresa dalla Vulgata di San Girolamo e quindi anche dalle nostre Bibbie, ha erroneamente cucito questo salmo al precedente, così da formare un unico testo numerato come Salmo 113. Nel testo ebraico invece i due salmi sono distinti, Salmo 114 e Salmo 115. Mentre nel salmo successivo avviene il contrario, cioè il salmo 116 è considerato unico dalla tradizione ebraica, la tradizione dei 70 lo sdoppia in 114 e in 115. Ma noi abbiamo detto, ci atteniamo alla antica tradizione ebraica e quindi restiamo fedeli a chiamarlo 115. Questo salmo, che sembra avere in filigrana una cerimonia liturgica distribuita in due atti celebrativi: primo, una catechesi o omelia che ha per tema il vero Dio, che è tracciato in pochi tratti bellissimi, come colui che è trascendente, colui che è l'altissimo, colui di fronte al quale gli idoli sono davvero nulla, perché hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non odano, hanno gambe e non camminano, versetti 4-8. Secondo atto liturgico, benedizione solenne di Dio sui suoi fedeli. E attenzione, imparate a distinguere queste categorie che continuamente trovate nei salmi. Viene benedetta la casa di Israele, cioè tutto il popolo di Israele. Viene benedetta la casa di Aronne, cioè i sacerdoti, i custodi del Tempio. Ma vengono soprattutto benedetto i poveri del Signore, i pii, i piccoli fedeli. E questa benedizione qual è? Versetti 14-15. Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. In queste parole si delinea una tesi cara all'antico Oriente agricolo e nomadico. Quindi il segno della benedizione divina si manifesta attraverso le generazioni familiari numerose e si riverbera nella fertilità del gregge, nella fertilità dei campi. E a questa benedizione efficace di Dio sull'umanità risponde, versetti 16-18, questo breve inno che suggella il Salmo, che è un inno di ringraziamento dei fedeli che sono stati benedetti. I cieli sono i cieli del Signore. Salmi 114-115, distinti dai 70, sono invece l'unico Salmo 116 nella tradizione ebraica. Anche qui abbiamo insieme elementi di ringraziamento con elementi di supplica e di implorazione. Ringraziamento. Amo il Signore perché ascolta la mia preghiera. Supplica, mi stringevano funi di morte, ti prego Signore salvami. Allora avete questa introduzione, che è anche una professione d'amore e di fiducia in Dio, a cui segue questo racconto delle sofferenze patite da parte dell'orante, che si è lasciato alle spalle un incubo mortale, mi stringevano funi di morte, ero preso nel laccio degli inferi, versetto 3. A questo punto si invoca nel Tempio e nell'Assemblea il Signore con un rituale di ringraziamento in cui l'orante ringrazia Dio in tre punti. Versetto 15, Dio non può restare indifferente ai suoi fedeli. Preziosa davanti a Dio la morte dei suoi fedeli. Bellissimo, eh? Ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio. È prezioso. Noi siamo la gioia di Dio, dice Isaia. Ricordatevelo sempre. Il Signore dice che ci ama come la pupilla dei suoi occhi. Come per dire, pensate che amore, che importanza siamo per Lui. Seconda affermazione, apparteniamo alla famiglia di Dio. Versetto 16. Sì, o Signore, io sono il tuo servo, figlio della tua ancella. Questo significava nascere all'interno di un clan familiare, per cui anche i figli delle serve venivano adottati come figli legittimi, adottivi, legali da parte del capotribù, e in questo caso il capotribù è Dio. E infine un'ultima dichiarazione, versetto 16, riguardante la liberazione data da Dio. Hai sciolto le mie catene. Ecco, il Signore salva il suo figlio dalla morte. Questo carme, a motivo dell'invocazione del versetto 13, alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, è proclamato nel rito della cena ebraica alla terza coppa di vino, quella del ringraziamento che si passava tra i commensali. Ma questo salmo fu anche molto caro al cristianesimo, perché San Paolo ne cita due versetti. In 2 Corinti 4:13 dice: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. È la fede fondamento del nostro annuncio, la fede fondamento della nostra testimonianza. Siamo dei cembali squillanti se prima non sperimentiamo Dio. Solo chi sperimenta Dio nella sua vita come salvatore, come gioia, come senso del vivere e del morire, allora può poi annunciarlo. Tante volte siamo tiepidi nell'annuncio perché non siamo innamorati del Signore. Se invece la parola di Dio ci seduce, se la parola di Dio brucia nelle nostre ossa come un fuoco incontenibile, allora diventiamo tutti un popolo di profeti, di sacerdoti e di re. Ecco l'importanza prima di aderire a Cristo, di innamorarci di Lui. Qui c'è un grande dibattito, Domenica parlavo ai genitori dei bambini del catechismo della parrocchia del Sacro Cuore proprio su queste tematiche. Spesso i nostri figli non ci seguono nella fede perché non ci vedono innamorati di Cristo. Cristo per noi è un orpello, è un qualche cosa di più. E tutta la settimana facciamo i fatti nostri, alla domenica gli dedichiamo un'ora se va bene, ma non è il senso della nostra vita. E allora certo, per loro anche la religione diventa un qualche cosa così, è un cappellino, ma non diventa il cuore dell'esistenza. Ecco. E questo vale per tutto. Ricordatevi, come diceva il Cardinal Martini, spesso ripreso da Papa Francesco, che la vera evangelizzazione è l'evangelizzazione per contagio. Se noi siamo contagiosi è perché vibriamo dentro quello che crediamo, perché il nostro cuore è caldo d'amore di Dio, allora scaldiamo gli altri. I primi cristiani aderivano alla Chiesa per due motivi. Dicevano: ah, guarda come si amano. I pagani dicevano: ma che belle queste persone, si vogliono sempre bene, gareggiano nello stimarsi a vicenda, si perdonano a vicenda, sono un cuor solo e un'anima sola, vivono nella coinonia, nella logica di comunione. B, guarda come sono allegri. E qui ci sarebbe da chiederci quale testimonianza di gioia noi portiamo al mondo, o se spesso non siamo musoni come quegli altri che non hanno speranza, direbbe San Paolo. Paolo ha di nuovo citato questo Salmo, il capitolo 3, versetto 4 della lettera ai Romani, quando dicendo ogni uomo è inganno, pone in qualche maniera la base del dibattito poi di Sant'Agostino sul peccato originale, sull'uomo che nasce fragile, che nasce debole. Salmo 117, il mini salmo, uno dei salmi, anzi il più breve di tutto il salterio, una specie di gloria al Padre, una specie di giaculatoria: genti tutte lodate il Signore, popoli tutti cantate il suo nome, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre, alleluia. Imparate la memoria, ditelo 100 volte al giorno, perché questo breve inno è meraviglioso. Tra l'altro è un inno non indirizzato soltanto ad Israele, ma a tutti i popoli della terra. Quindi è una preghiera ecumenica, allargata a tutte le nazioni. E il contenuto di questa lode sono due parole tipiche della teologia biblica dell'alleanza, cioè l'amore e la fedeltà. Questo Dio che ci ama, che ci ama. E noi sappiamo cosa vuol dire l'amore di Dio: bontà, tenerezza, misericordia. Tra noi e Lui non c'è una relazione fredda come quella tra un re e un suddito, ma quella che si sviluppa tra due amici, tra due sposi, tra padre e madre verso figlio e figlia. E poi la fedeltà, cioè questo amore che è un amore agapico. Anche se noi non abbiamo Dio, Dio continua ad amarci. Anche se non rispondiamo al suo amore, Dio continua ad amarci. Salmo 118 era un salmo che probabilmente si cantava nella festa delle capanne, che commemorava il soggiorno di Israele nel deserto. Anche qui c'è questa antifona che abbiamo visto nel Salmo 106, nel Salmo 107, nel Salmo 136: eterna è la sua misericordia, o se volete eterno il suo amore per noi. Ai primi versetti c'è la convocazione di tutta l'assemblea, di nuovo le tre categorie: tutto Israele, la casa di Aronne, cioè i sacerdoti, e poi chi teme Dio, cioè tutti i fedeli, soprattutto i poveri, gli ultimi. Poi c'è questa processione solenne con vari interventi, e lo avevamo già pregato nel primo incontro, perché è un salmo pluristrutturale, è un salmo con più persone, no? E vediamo che c'è questa processione in mezzo alle tende dei giusti, cioè nella città santa. Anche se gli avversari hanno circondato il popolo ebraico come un immenso sciame d'api, il Signore ha liberato Israele. Nel nome del Signore furono sconfitti, si ripete tre volte. E allora la processione, versetti 19-20, lo abbiamo visto, entra nel Tempio, alle porte della giustizia, cioè alla porta santa del Tempio. E qui si apre un dialogo tra l'assemblea e i sacerdoti. L'assemblea prega: apritemi le porte della giustizia, entrerò a render grazie al Signore. Il coro dei sacerdoti risponde: è questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. E una volta che sono entrati, ecco la grande liturgia di ringraziamento, in cui si esalta la pietra stabile del Tempio, simbolo di quella rupe, di quella pietra che è il Signore, la pietra scartata dai costruttori. I sacerdoti rispondono con la benedizione: benedetto voi che entrate in chiesa, benedetto colui che viene nel nome del Signore, vuol dire questo, benedetto voi che entrate in chiesa. E intanto inizia questa danza sacra attorno all'altare, col mazzetto di rami frondosi, che anche oggi il lulav, gli ebrei agitano nella celebrazione rituale della festa delle capanne. Questo benedetto colui che viene nel nome del Signore è diventato poi il nostro Osanna, salvaci o Dio, caro alla tradizione cristiana. È un salmo molto bello, molto complesso, perché è un rituale per cui c'è un ingresso, una processione, c'è il Tempio, ci sono i gesti sacri, ma vorrei soffermarmi soprattutto sui versetti 6 e 7, in cui c'è questa stupenda proclamazione: Dio è per me, che potete anche tradurre: Dio è mio. È bellissimo, eh? Dio è mio. Anche il Salmo 56 dice: questo io so, che Dio è mio. E Paolo riprenderà questa cosa in Romani 8:31: se Dio è nostro, se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Che tenerezza, eh? Dio è mio, quale consolazione, eh? Ecco perché Dio tutte le volte che appare dice: non temere, io sono con te. Ave Maria, rallegrati Maria, gioisci Maria, la graziata, l'eletta, il Signore è con te, Dio è per te, Dio è mio. Tornassimo da solo a casa da questo corso pensando che abbiamo capito che Dio è nostro, avremmo capito tutto. Salmo 119, che io chiamo il Salmone, perché è il salmo più lungo di tutto quanto la Bibbia, ed è quello stupendo poema della parola. Qui bisognerebbe fare 15 giorni di corso solo su questo salmo, altro che un minuto e mezzo. Ma questo salmo, voglio darvi soltanto una chiavetta di lettura, così poi quando lo sentite, lo pregate, capite tutto. È una specie di meraviglioso gioco lirico, artistico, per lodare la legge del Signore. E lo si fa attraverso alcune forme di artificio. Primo, l'artificio alfabetico. Cioè ogni strofa comincia con una lettera progressiva dell'alfabeto ebraico. Secondo, in ogni strofa è presente, allora, in ogni versetto, attenzione, è presente almeno uno dei seguenti 8 vocaboli che definiscono la legge di Dio. Cioè in ogni versetto c'è sempre una di queste parole: Torah, che è la legge, Edut o Edot, che sono gli insegnamenti, Pikud, che sono i precetti, Ok, che sono i decreti, Mishwa, che sono i comandi, Mishpat, che sono i giudizi, poi la giudizi, poi Dabar, che è la parola, e poi Imra, che è la promessa. Ecco, ogni versetto contiene sempre una di queste 8 parole. Solo 6 strofe hanno tutti gli 8 vocaboli, ma tutte le strofe non hanno mai meno di 7 di questi vocaboli. Una, la sesta, con le ripetizioni, ha addirittura 10 volte questi vocaboli tipici. E ben 11 delle 22 strofe, quindi la metà, hanno al primo posto il termine parola. Ecco, questo è un gioco bellissimo per dirci che cosa? Che la parola di Dio è luminosa, è saporosa come il miele, è più preziosa dell'oro, che non c'è niente più importante della parola di Dio. Non c'è niente di più gioioso della parola di Dio, non c'è niente di più liberante della parola di Dio, non c'è niente di più arricchente, di più di più entusiasmante della parola di Dio. E questa parola è luce alla mia strada. L'altro termine che viene sempre intrecciato è la strada, sinonimo della vita quotidiana, lampada per i miei passi, luce sulla mia strada. Quindi è un salmo pieno di serenità. Io direi che potremmo anche leggerlo proprio nel Natale, quando contempliamo la parola che si fa carne in Gesù. E allora se avremo questa, magari questa possibilità di leggerla non solo a livello ebraico, ma a livello soprattutto nel Natale cristologico, in cui contempliamo la parola e al posto della parola mettiamo Gesù. È Gesù la luce ai miei passi. È Gesù più dolce che un favo di miele, che miele stellante. È Gesù più prezioso di oro fino. Allora sentiremo questo salmo in una luce davvero nuova, forse in una luce diversa, ma la ricchezza della scrittura è proprio questa. Ricordiamoci sempre la lettura ebraica, la lettura cristologica, la lettura ecclesiale, la lettura individuale. Salmi 120-134 sono i famosi salmi delle ascensioni, Shir HaMahlot, cantici delle ascensioni. Perché delle ascensioni? Allora, qualcuno ha detto per la tecnica letteraria che si applica in questi salmi, dove ci sarebbe una tendenza al crescendo verso un vertice tematico. Prendo il Salmo 120. Non si addormenta il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele, Dio stesso è il tuo custode. Ecco, ci sarebbe un crescendo interno. Per altri erano i cantica gradum, cioè i cantici dei gradini. Voi sapete che secondo il profeta Ezechiele, per accedere al santo dei santi c'erano due scalinate, rispettivamente di 7 gradini e di 8 gradini. A ogni gradino si recitava un salmo. Per altri ancora sarebbero i canti che cantano i rimpatriati dal ritorno dell'esilio babilonese. Perché? Perché Esdra 2:1, Neemia 7:6 chiamano gli esuli che ritornano da Israele coloro che salgono, coloro che ascendono alla città santa. Allora lì l'Everest per loro era il Monte Sion, cioè la città di Gerusalemme, che è 850 metri sul livello del mare. Sembra un po' di più, perché se parti dalla piana di Gerico, dalla piana del Mar Morto, che è 350 metri sotto il livello del mare, insomma fa più di 1000 metri di dislivello. Fatto sta che per andare a Gerusalemme bisognava salire. Allora, cantici delle ascensioni. Ma io credo, e vedo che la maggioranza dei commentatori ormai la pensa come me, che questi siano i salmi del pellegrino che saliva a Sion. E salivano a Sion gli ebrei in occasione della Pasqua, in occasione della Pentecoste, in occasione della capanna, della festa delle capanne. Ecco che quindi i salmi 120-134 sarebbero come il libretto dei canti del pellegrino che sale a Gerusalemme. Poi in senso spirituale sono anche i canti della nostra vita che sale alla Gerusalemme celeste, che ascende verso Dio. E allora mi permetto, state attenti perché vi do una lettura un po' particolare, ma credo sia poi semplice per capirli, di raccontarvi il pellegrinaggio attraverso proprio la successione di questi salmi. Salmo 120 è il salmo della partenza, in cui, vedete versetti 5-6, il pellegrino che dimora tra i pagani, che dimora tra i lontani, anela ad arrivare alla città santa. Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Cedar, troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. E allora vedete, dopo i primi versetti in cui si dice vivo in mezzo alle calunnie, vivo in mezzo alle labbra menzogniere, le parole di quelli che stanno attorno a me sono simili a carboni di ginepro ancora ardenti. Ecco, la seconda parte del Salmo, versetti 5 e 7, ci esprime il dramma dell'orante che si trova in terra straniera, che si trova nella diaspora, che si trova a Mosoch, cioè probabilmente una regione barbara addirittura tra il Mar Nero e il Mar Caspio, figurate, che si trova a Kedar, una bellicosa tribù della penisola arabica o del deserto siriano, è tanto martoriato in questi giorni. Ma che cosa cerca, versetto 8, questo fedele? Questo fedele anela alla pace. E voi sapete che la parola pace evoca proprio il termine Gerusalemme, perché io sono per la pace, ma essi sono per la guerra. Shalom ha nella sua radice la parola Shalom, città della pace, città della pace. Allora il credente prende coscienza di essere in mezzo ai barbari, di essere in mezzo ai menzogneri, di essere in mezzo ai pagani, e allora il Salmo 121 decide di partire e va dai sacerdoti, dai leviti della sua comunità per chiedere la benedizione. In questo stupendo Salmo 121, che è la cosiddetta lirica della sentinella divina, dalla radice SMR, custodire, potremmo dire il salmo di Yahweh la sentinella, o Yahweh custode, o Yahweh Samaria, perché la parola Samaria significa proprio quello, significa sentinella. Allora vedete, i primi due versetti, questo pellegrino che vuole partire, andare via dai barbari, prega: alzo gli occhi verso i monti. Già anela ad andare a Gerusalemme. Da dove verrà l'aiuto? E si risponde: il mio aiuto verrà in questo viaggio dal Signore che ha fatto cielo e terra. E allora i sacerdoti lo benedicono, ed è bellissimo, non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno, durante questo lungo viaggio che farai per andare a Gerusalemme, non ti colpirà il sole né la luna di notte, ma il Signore ti proteggerà da ogni male, proteggerà la tua vita, veglierà su di te quando esci, quando entri, da ora e per sempre. È veramente bellissimo, È un dialogo tra il fedele e i sacerdoti. Qualche altro ha visto un quadretto più familiare tra il papà, tra i figli che partono e il papà che li benedice, bellissimo. 28 parole che proclamano Dio come custode, come custode. Il canto della sentinella divina, con queste tre simbologie dominanti: gli occhi, la simbologia somatica, gli occhi dell'uomo cui corrispondono gli occhi di Dio, alzo gli occhi verso il monte, ma Dio si china a guardarti, Questo Dio che non si addormenta, a differenza, vi ricordate, dei Baal, degli idoli, che nella famosa ordalia di Elia devono essere svegliati con grida, con urla. Elia prende i sacerdoti pagani per i fondelli. Il vostro Dio forse dorme, forse si è stancato, forse è andato al mercato. Vi ricordate? La simbologia del piede. La vita è un cammino dall'uscire della nascita all'entrare nella tomba. Della mano, la mano destra di Dio, cioè Dio guardia del corpo, Dio avvocato, della vita, nefesh, ma anche la simbologia temporale, cioè Dio è tuo custode giorno e notte. Il sole non ti farà male, la luna non ti farà male, ora e sempre. La simbologia spaziale, quando esci e quando entri, se volete quando esci dal seno di tua madre, dalla nascita, fino a quando entrerai nella morte. E allora, ecco, mentre i monti idolatrici, l'Ermon, il Tabor, lo Safon non valgono nulla, invece il monte Sion è il monte del vero Dio custode di Israele. e a cui si risponde con quella famosa frase, no? Che è entrata nella nostra liturgia: adiutorium nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terra, eh? Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. Quindi vedete, è stato chiamato il canto della sentinella divina, è di una dolcezza, mi spiace che il tempo voli, ma provate a pensare, Dio che ci custodisce, lo dirà anche Gesù in Giovanni: quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome. Il Signore è fedele e vi custodirà dal maligno, dice Paolo in 2 Tessalonicesi 3. Dirà Pietro: dalla potenza di Dio voi siete custoditi. Dio mi custodisce. Dio è pastore. E Gesù dirà di essere il pastore kalos, e non il pastore agathos, cioè non il pastore buono, il pastore bello, cioè il pastore ideale, il pastore modello. C'è una tenerezza infinita in questa definizione di Dio come pastore. C'è tutta la sua provvidenza, il pensare a ciascuno di noi, il preoccuparsi di noi conoscendo i nostri ritmi, preparando per noi pascoli ubertosi, conducendoci pian piano anche nelle tenebre, nei pericoli, difendendoci, andandoci a riprendere se ci smarriamo, dando la vita per noi. E questa presenza di Dio custode, questa presenza di Dio pastore è simboleggiata da questa nube del versetto 5, questa nube che è sempre la presenza di Dio, questa nube che davvero è forse la migliore simbologia di Dio, perché spesso noi sentiamo Dio come una nube, cioè manifestazione reale ma spesso velata, luce e tenebre insieme. Come si dice in Esodo 14, la nube era tenebrosa da un lato e luminosa dall'altro. Dio è con noi come luce che ci accompagna, ma è sempre mistero che ci trascende. Allora finalmente arrivano questi pellegrini a Gerusalemme e recitano il Salmo 122, in cui appena arrivano a vedere Gerusalemme, prorompono nell'inno: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Vedete, è arrivato e finalmente la gioia si è compiuta. E poi comincia il canto di Gerusalemme. Gerusalemme, città salda e compatta. E questa lode è affidata a quattro grandi realtà storico-teologiche. Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Cioè Israele è il centro dell'unità politica delle 12 tribù ebraiche, che convergono tutte verso Sion. Secondo, là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Ecco, è il luogo del culto legittimo, perché ormai l'unico culto secondo la legge di Dio, cioè secondo il Deuteronomio, è il Tempio, no? Ma è anche il terzo, la sede della casa di Davide, cioè della dinastia dalla quale sarebbe nato il Messia. E infine ci sono i seggi del giudizio, cioè essendo la capitale politica e anche la sede giudiziaria d'appello rispetto ai tribunali locali. Era là che le controversie trovavano la loro suprema e definitiva composizione, per cui il popolo usciva dalla città più giusto e più pacificato. Quindi la grandezza di Israele è per essere il centro di unità delle 12 tribù, per essere l'unico luogo, scusate, la grandezza di Sion, centro di unità delle 12 tribù, l'unico luogo di culto legittimo, secondo le leggi del Signore, sede della casa di Davide, sede dei seggi del giudizio. Ultima parte del Salmo, c'è questo dolcissimo saluto a Gerusalemme, ritmato dalla parola shalom. Domandate shalom. Shalom non vuol dire solo assenza di guerra, È la pienezza, è la felicità piena, è la totale realizzazione di tutti i desideri. Domandate shalom per Gerusalemme, sia shalom a coloro che ti amano, sia shalom sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò sia su di te shalom, sia su di te la pace. per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Ed è qui che è nato il saluto francescano pace e bene, che è la ripresa proprio di questi due versetti 8 e 9. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. È nato qui il famoso saluto pace e bene, quindi la shalom e la tob, cioè il bene insieme. Allora i pellegrini sono arrivati a Gerusalemme, sono esplosi in questo canto di gioia di essere arrivati e cominciano le prime preghiere. Prima preghiera è il Salmo 123, questo salmo di fede, di fiducia, che è un gioiellino, che è tutto un gioco di occhi tra il fedele e il suo Dio. A te alzo i miei occhi, a te che siede nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Guardate che è di una bellezza infinita, è proprio un gioco di guardarsi insieme come due innamorati. È come il servo che pende dalle labbra del suo capo, ecco, è veramente l'espressione massima di una relazione profonda. Ma da questa supplica meravigliosa, da questa descrizione di una relazione più personale, nella seconda parte del Salmo si passa a un'altra simbologia, quella della sazietà. C'è troppo ripetuto due volte, siamo troppo sazi di disprezzo, siamo troppo sazi dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Cioè io mi rivolgo a Dio, alzo a lui gli occhi perché mi trovo in una situazione di angoscia, di infelicità, di disprezzo, perché sono scartato. Allora dopo questa preghiera di fede c'è una preghiera di ringraziamento per i pericoli scampati durante il viaggio. E allora siamo al Salmo 124, che avevamo già proclamato perché è un salmo di quelli con tanti personaggi. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi. Quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira, se il Signore non fosse stato con noi. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose, se il Signore non fosse stato con noi. Sia benedetto il Signore che non ci ha lasciato in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati, se il Signore non fosse stato con noi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Cioè, vedete, in questo viaggio ci sono stati grandi pericoli, ci sono stati briganti che hanno tentato di assalire, ci sono stati questi wadi che spesso in secca improvvisamente diventano torrenti impetuosi che tutto travolgono, ci sono stati leoni, ci sono state le fiere, ma il Signore ha permesso all'orante di arrivare fino lì. C'è sempre questo simbolismo venatorio, cioè di vocaboli inerenti alla caccia, che è tipico dei salmi. La catastrofe è stata evitata perché il Signore è stato con noi e versetto 8, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Salmo 125, dopo aver ringraziato il Signore di essere arrivato felicemente, contemplo la città santa. Chi confida nel Signore come il monte Sion non vacilla, è stabile per sempre, i monti cingono Gerusalemme, il Signore intorno al suo popolo ora e sempre. E allora ecco il tema della stabilità di Sion anche di fronte al dramma dell'oppressione, perché versetti finali Dio interviene a liberare. Salmo 126, siamo al secondo giorno e al secondo giorno si va al tempio per fare delle offerte. La prima offerta è l'offerta dei raccolti, cioè i pellegrini portano una parte, la decima del loro raccolto. Chi semina nelle lacrime, versetto 5, mieterà con giubilo, nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Questo salmo, lo sapete, è stato sempre visto come l'inno dei rimpatriati dall'esilio babilonese a seguito dell'Egitto di Ciro nel 538. Le immagini sono immagini agricole che partono da un proverbio: chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. La semina è il tempo dell'attesa e quindi della prova. Il torrente secco del Negev è simbolo dell'aridità, dell'infelicità, della sete, ma poi arriva la raccolta dei covoni, momento di gioia, di libertà, di prosperità. Salmo 127, offro i figli. Allora, prima ho offerto i beni del campo, adesso offro i figli. Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Ecco, i figli sono un dono di Dio, sono ricompensa data al giusto. Ecco, chi di voi ha letto L'Amoris Letizia, qui ci sono i miei libri, se volete comprare gli ultimi cadeau prima di Natale, alcuni sono a metà prezzo, così aiutiamo i nostri indios che ne hanno quanto mai bisogno. Cito nel mio ultimo libro, che in cui parlo della famiglia anche alla luce proprio dell'Amoris Letizia, il commento che Papa Francesco fa a questo salmo, in cui dice: dentro la casa dove l'uomo e la sua sposa sono seduti a mensa, i figli li accompagnano come virgulti d'olivo, pieni di energia e di vitalità. È significativo che nell'Antico Testamento la parola che compare più volte dopo quella divina, Yahweh, sia ben, sia figlio, un vocabolo che rimanda al verbo ebraico che significa costruire, banà. Per questo il Salmo 127 esalta il dono dei figli con immagini che si riferiscono sia all'edificazione di una casa, sia alla vita sociale e commerciale che si svolgeva alla porta della città. Salmo 128, a questo punto i sacerdoti che hanno preso le offerte, che hanno avuto questa offerta simbolica dei figli, benedicono la famiglia. Quindi abbiamo questo gioioso carme nuziale di tipo sapienziale. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Mi pare di immaginarmi questi sacerdoti là sui gradini del Tempio con le mani tese. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Così sia benedetto l'uomo che teme il Signore, ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Bellissimo. Terzo giorno, Salmo 129, i riti della fede. Allora, primo rito della fede è ricordare tutto quello che il Signore ha fatto. E a volte il ricordo è doloroso, perché vi ricordate, al Salmo 130 c'è quel tremendo ritornello, al Salmo 129 c'è quel tremendo ritornello: quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, lo dica Israele, quanto mi hanno perseguitato, ma su di me non hanno prevalso, sul mio dorso hanno arato gli aratori. Quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, hanno scavato lunghi solchi, quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza. Ecco, è veramente il racconto delle sofferenze di Israele, queste sofferenze che sono cominciate con le stragi e le distruzioni avvenute nel 586 per opera di Nabucodonosor. Israele evoca la sua giovinezza, cioè il suo passato di oppressione. Ma vedete versetto 4, quando entra in scena Dio il giusto, allora ecco ci sarà questa mietitura. Siano in cui gli empi scompariranno come erba dei tetti. Siano come l'erba dei tetti prima che sia strappata e già secca. E poi c'è quel versetto che nessuno capisce più, vi ho già detto è sbagliato, cancellatelo, i passanti non possono dire la benedizione del Signore sia su di voi, no, il versetto si concludeva con invece la benedizione dei sacerdoti dell'ultimo versetto che dicevano vi benediciamo nel nome del Signore. Salmo 131, il salmo che io preferisco, il più bello di tutti secondo me, ma tutti sono belli, è difficile fare un parade, il canto cosiddetto della fiducia, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia, è un salmo di una tenerezza incredibile. Quarto giorno, Salmo 132, è un salmo di festa. Sono al tempio e probabilmente faccio una processione attorno all'Arca Santa. L'Arca Santa che è ricordata nel primo quadro, primi 10 versetti, quando si ricorda del giuramento di Davide che giurò a Yahweh, fece giuramento al potente di Giacobbe che gli avrebbe costruito un tempio. Qui c'è il coro che accompagna la processione liturgica evocando il ritrovamento dell'arca nelle campagne di Yar, nella regione di Efrata. Secondo quadro invece il controgiuramento che Dio fa a Davide: non sarai tu che mi farai una casa, ma io darò a te una casa eterna che sfocerà nel re perfetto, il Messia. È l'oracolo del profeta Nathan sulla stabilità della dinastia davidica presente in 2 Samuele 7. È quindi il salmo dell'Emanuele, del Dio con noi, il salmo dell'incarnazione. Salmo 133. A questo punto i pellegrini lodano la vita fraterna. Quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste, è come bugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Vedete, la raffigurazione dello spirito di comunione, di amore di tutti i pellegrini israeliti che sono arrivati a Gerusalemme. È un ritratto irenico di un Israele unito, di una comunità credente in cui regna la serenità e la pace. Voi sapete che questo è il salmo per eccellenza delle comunità religiose, delle comunità monastiche. Sant'Agostino diceva che questo salmo, il salmo 133, come bello che i fratelli e le sorelle stiano insieme, era il motto di ogni monastero. E la simbologia di questa felicità è l'olio profumato, che indica festa, che indica allegria, ma che indica anche consacrazione regale e sacerdotale. E poi la rugiada, quanto è attesa la rugiada in popolazioni che vivono nel deserto. L'orante sogna che la rugiada del monte Ermon, che sta a nord della Palestina, che è alto, è 2760 metri, è innevato. Quando sono stato in Palestina ho visto anche gli ski lift da lontano, fanno anche lo sci quando non si bombardano con il Libano, perché è proprio messo lì in mezzo. Ecco, questa rugiada che si diffonda ai deserti di Gerusalemme. Il Salmo termina con una dichiarazione parallela a quella d'apertura: là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Salmo 134, ahimè, è il momento di tornare a casa. E allora i pellegrini vanno ancora una volta al Tempio prima di partire e dicono: ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, voi che avete la fortuna di stare nella casa del Signore durante le notti. Alzate le mani verso il Santo dei Santi e benedite il Signore. E a questo punto i sacerdoti escono di nuovo sui gradini, stendono le mani e dicono: da Sion ti benedica il Signore che ha fatto il cielo e la terra. Vedete che quindi questi salmi sono veramente il libretto di preghiera del pellegrinaggio. Salmo 135. Questo Salmo 135 è un salmo anche questo di tipo pasquale. Nella prima parte canta Dio come creatore, nella seconda come redentore dalla schiavitù egiziana, Nella terza, Dio è vivente in opposizione agli idoli, e alla fine c'è di nuovo la benedizione ai tre segmenti: la casa di Israele, tutto il popolo ebraico, la casa di Aronne, il sacerdozio del Tempio. Questa volta c'è anche la casa di Levi, che sono i sacerdoti minori, se volete, gli addetti al culto nelle funzioni minori, e poi di nuovo coloro che temono il Signore, cioè tutti i credenti autentici. Del Salmo 136 abbiamo già detto, perché l'abbiamo pregato all'inizio della nostra chiacchierata. Salmo 137, famosissimo, che evoca la tragedia vissuta da Israele durante la distruzione del 586 e l'esilio babilonese. È un salmo che è stato anche musicato da tantissimi musicisti, no? È il salmo in cui si ricorda l'esule in Babilonia, no? Ricorda la bellezza della terra patria. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Ma come cantare i canti del Signore in terra straniera, eh? E poi vedete due imprecazioni, giuramento, maledizioni, che proprio snaturano la possibilità di cantare. Se ti dimentico di te, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, quindi non posso più suonare la cetra. Se ti dimentico te, Gerusalemme, mi si attacchi la lingua al palato, non possa io più cantare, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Vedete, poi c'è di nuovo un'imprecazione finale, eccetera, ma è veramente il mettere Dio al primo posto, eh? Il mettere la centralità del Signore davvero davanti a tutti. 138-145 sono i salmi davidici, che vengono detti così perché, vedete, trovate di nuovo nel sottotitolo Davide. Sono inni di ringraziamento. Il Salmo 138 ha un ringraziamento: perché nel giorno in cui ti ho invocato, Signore, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza, versetto 3. Nei versetti successivi 4-6 l'orante immagina che tutti i re della terra si uniscono a lui in questo ringraziamento. Questa dimensione universalistica è chiaramente post-esilica, eh? Solo dopo l'esilio Israele capisce che Dio è il Signore di tutte le nazioni. E dopo questa apertura all'orizzonte universale, di nuovo la supplica: se cammino in mezzo alla sventura, Signore, salvami. Salmo 139, la supplica a un Dio infinito, onnisciente, onnipotente. Signore, tu mi scuti e mi conosci, conosci quando mi siedo e quando mi alzo, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, la conosci già. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Ma vedete la spazialità della presenza del Signore, meravigliosa la tua onniscienza. Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, sei là. Se scendo negli inferi, eccoti. Nostro Dio che scende agli inferi, che non ci abbandona mai neanche agli inferi. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. È una cosa che ti fa commuovere. Per te le tenebre sono come la luce. E poi questo salmo della creazione: sei tu che hai formato i miei reni, che mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Ecco, vedete che bellezza, eh? Questo Dio che ci plasma nel seno della nostra mamma, c'è sia l'immagine dello scudo, plastica del vasaio, che quella tessile del ricamo, questo Dio che ci ha ricamati lui, eh? Questi giorni vedo mia figlia che sta ricamando il nome di Alessandro sul cuscino che poi si mette quando a ore nasce il secondo nipote. Ecco, pensare che con lo stesso amore, e chissà quanto amore di più, Dio ci ha ricamati, nel seno della nostra mamma. Le nostre ossa non gli erano sconosciute, sapeva già che gli sarebbe venuto un po' di artrosi, una storia l'altra, ma amava anche la nostra artrosi, troppo bello. Gran finale, Salmo 140, lamentazione in due movimenti. Da una parte salvami, proteggimi dall'uomo violento, dalle calunnie, aguzzano la lingua come serpenti. Secondo movimento, l'orante certo che Dio coprirà il nostro capo come un elmo. Come un elmo. Salmo 141, tutta la nostra vita è offerta a Dio, e a questo punto il credente è così fervoroso che si automaledice: mi percuote il giusto e il fedele mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo. Salmo 142, 5 verbi di implorazione all'inizio: grido, supplico e fondo il mio lamento, sfogo la mia angoscia, viene meno il mio spirito. E poi questa: tutti mi hanno abbandonato, anche gli amici, non c'è per me via di scampo, versetto 5, nessuna cura della mia vita. Ma poi, ecco, tu sei il mio rifugio, mia sorte nella terra dei viventi. Sorte è proprio il possesso della terra promessa, E il finale, di nuovo un finale di speranza, perché io renda grazie al tuo nome. Salmo 143, uno degli ultimi 7 salmi penitenziali. Anche qui, ripreso da San Paolo, nessun vivente davanti a te è giusto, il versetto 2, come base sulla sua riflessione sul peccato e sulla grazia, due movimenti poetici. Da una parte, l'orante è in un dramma gravissimo, e negli inferi si parla della terra che è sepolcro, le tenebre, i morti da gran tempo, ma nella seconda parte: rispondimi, Signore, io sono certo che al mattino tu spezzerai le mie catene e mi farai risorgere. Ecco, siamo arrivati al mattino della speranza, alla fine del libro del Salterio. Il tuo spirito buono mi guiderà per una terra piana. Salmo 144, salmo regale e messianico. Primi versetti, un inno per la vittoria del re che trafigge i malvagi. E questa apparizione di Dio è espressa con i soliti parametri delle eruzioni vulcaniche, delle folgori, delle grandi acque tempestose, no? Simbolo proprio della forza del Signore. Ma io ti canterò un canto nuovo. Ricordatevi bene che quando si parla del canto nuovo è un termine tecnico, è il canto dell'Esodo, è il canto della liberazione, è il canto di Mosè di Esodo 15, quel famoso canto che canteremo in eterno tutti davanti a Dio nell'Esodo finale, di un Dio che ci avrà totalmente liberato. E allora ecco questa festosa conclusione in 3 quadretti, la famiglia, per esprimere questa felicità finale, che sarà rigogliosa, i figli saranno piante verdeggianti, le figlie saranno come le colonne del tempio, la campagna, avremo granai colmi di ogni genere di alimenti, buoi pasciuti e vigorosi, e poi la città, dove non ci saranno più le brecce degli invasori ostili, dove non si temerà più l'esilio e la deportazione, dove non ci sarà più il gemito disperato dei feriti, degli orfani e delle vittime. Salmo 145, un salmo alfabetico, di nuovo, che celebra l'ingresso di Dio nella storia con forza e potenza. Potenza di Dio, seconda parte, soprattutto nei confronti dell'uomo e dell'uomo povero, misero, perché questo Dio potente si china come un padre sulle sue creature, sostiene quelli che vacillano, rialza i prostrati nella polvere. E infine, gran finale, con il Salmo 146, scandito dall'acclamazione Alleluia, si apre una serie di 5 salmi che compongono l'allel finale, perché posti alla fine del Salterio 146-150, per distinguervi dall'allel egiziano che abbiamo visto 113-118 e il grande allel 135-136. Mi fermo solo un attimo, rubandovi un minuto, su questo Salmo 146 che dice i 12 nomi di Dio. Primo, colui che ha creato cielo e la terra. Secondo, il fedele per sempre. Terzo, colui che rende giustizia agli oppressi. Quarto, dà pane agli affamati. Quinto, libera i prigionieri. Sesto, ridona la vista ai ciechi. Settimo, rialza i caduti. Ottavo, ama i giusti. Nono, protegge gli immigrati. Protegge gli immigrati. Una delle caratteristiche di Dio è che protegge gli immigrati, gli stranieri. 10, sostiene l'orfano e la vedova. 11, sconvolge le vie degli empi. 12, l'apice della lode, Yahweh Malach, il Signore regna. Salmo 147, anche qui andate a vedere perché la Vulgata lo divide in due e poi dopo lo rimette insieme, eccetera, eccetera. Ma qui abbiamo di nuovo la lode cosmica e la lode storica. La lode storica, lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio che ricostruisce Gerusalemme, che raduna i dispersi di Israele, ma anche che regola tutto il cosmo. E allora ecco, coordina i maestosi regimi climatici, i dinamismi naturali, provvede anche ai piccoli del corvo che gridano a lui. Terzo movimento, appello alla lode, glorifica il Signore Gerusalemme, loda Dio il tuo Sion, il famoso Lauda Sion Salvatorem, no? In cui c'è di nuovo la dimensione cosmica, questo Dio che presiede al biondeggiare estivo delle messi, alle nevi, alle brine, al gelo invernali, al vento primaverile, ma questo Dio soprattutto che ti dona la sua parola. Annuncia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele, non ha manifestato ad altri i suoi precetti, il suo messaggio corre veloce. È la parola che crea. Salmo 148, in una colossale coreografia cosmica sfilano i cantori astrali, le stelle, gli angeli, il sole, la luna, i cieli dei cieli, le acque superiori. E poi i cantori terrestri, i mostri, gli abissi, quindi anche il caos, il fuoco, la grandine, la neve, la nebbia, i monti, le colline, il mondo vegetale, gli alberi da frutto e i cedri, il mondo animale, le fiere, le bestie, i rettili, i volatili. Su questo nel libro della misericordia ho scritto parecchio, Quando commento la misericordia di Dio per tutto il creato e riprendo l'audato sì del Papa, che si pone davvero questo problema meraviglioso. Se davvero alla fine dei tempi la redenzione di Cristo sarà una redenzione cosmica, vuol dire che anche il mondo animale, che anche il mondo vegetale, che anche il mondo minerale saranno consacrati in una felicità eterna. Detto banale banale, anche il vostro gatto andrà in paradiso, ma detto in maniera un pochino più profonda, se vi leggete bene la Laudato Si, c'è proprio questo mistero della recapitolazione in Cristo di tutte le cose dei cieli sulla terra e sottoterra. È il mistero di Romani 8, di tutta la creazione che spasima ed anela, no? La redenzione e che geme tuttora attendendo la redenzione dei figli di Dio. Paolo parla di tutta la creazione. Io a volte mi chiedo, quando diciamo sole e luna, alberi del bosco, animali della terra, voi fiere, voi animali domestici, lodate il Signore, è solo un modo di dire, o come ci illumina Papa Francesco nella sua ultima enciclica, c'è anche una redenzione cosmica che finirà proprio per redimere il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale. Salmo 149 è il salmo dei pii, dei fedeli che esultano per la gloria di Dio, ma l'altro termine usato sono gli esidim, cioè i poveretti, gli emarginati, gli sconfitti della storia, le vittime, gli scartati. Eppure il salmista non ha esitazioni, versetto 4, il Signore ama il suo popolo e corona i poveri di vittoria. Salmo 150, il lungo itinerario del mondo del Salterio è arrivato ora al suo approdo. L'ultimo salmo è un suggello apposto al libro delle lodi, Tehillim, perché qui abbiamo un alleluia di Handel, se volete, no? Cioè tutti questi alleluia scanditi in una vera e propria cascata, accompagnati da questa orchestra del Tempio con 7 strumenti: il corno, l'arpa, la cetra, il tamburello, gli strumenti a corda, il flauto e i cembali. Ecco, il filo teologico di questi 150 salmi, fatti spesso di lamenti, intrisi da scarse gioie e da molte lacrime, percorsi dal respiro della vita, dalle urla delle battaglie, arriva alla celebrazione serena e finale di Dio. E qui l'uomo di nuovo convoca ogni essere vivente, di nuovo è l'intera creazione, e l'uomo diventa la voce, il sacerdote di tutta questa creazione. Quindi la liturgia che i fedeli compiono nella storia e nello spazio diventa già prefigurazione di quella liturgia infinita di cui parla l'Apocalisse, in cui tutte le cose saranno ricapitolate in Cristo: gli uomini, ma anche il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale. Allora ogni volta che noi lodiamo Dio anticipiamo il paradiso. Paolo dice che siamo creati per che cosa? A lode della sua gloria. Ecco, io vorrei davvero che in questo corso avessimo imparato questo, no? Che la cosa più bella, più grande è poter dire ti amo a Dio che per primo mi ha detto ti amo, e poter fare della nostra vita davvero dei teilim, delle lodi continue, che la nostra vita diventi la lode vivente di Dio, e allora davvero anticiperemo il paradiso. Anticiperemo il paradiso per noi, per quelli che ci stanno attorno, e saremo davvero profezia del regno che viene, e saremo davvero anticipazione del regno che viene, e saremo allora davvero missionari, perché annunceremo non solo con le parole, ma con una vita gioiosa, festosa e lodante le bellezze, l'amore, la tenerezza del Signore.